dobbiamo forse entrare un po' in palo. Caravaggio, via di Damasco, cavallo di cui non si dice niente, no? Cavallo caravaggesco. Però ecco, questa immagine la volevo dire per una cosa. Dove avviene la conversione di Paolo? Sicuri? Attenzione, sulla via di Damasco si converte. Pensate bene a cosa vuol dire. Sulla via di Damasco c'è uno schiocco di vita, c'è una luce che lo invade, no? C'è un'iniziativa divina.
Lui non vede.
Lui inizia a non vedere, deve cercare un'altra persona, dovrà cercare Anania ed entrare in un percorso. Quelle due cose che vi dicevo sono focalizzate nella sua vita, cioè lui ha parlato a partire dalla sua vita, ha scoperto e ha fondato il suo sistema teologico, non perché fosse un pensatore, perché è stato lui un credente, perché è lui che si è convertito, perché è lui che ha scoperto che cosa voleva dire. È una cosa mi pare straordinaria, cioè è uno che non ha fondato un sistema teologico a tavolino da solo pensando che cosa sarebbe stato utile, ma ha avuto una rilettura di fede sulla sua esistenza. Questo Dio che è intervenuto nella sua vita quando era ancora peccatore, e non che dopo non lo fosse, è rimasto anche dopo peccatore, ma quando non aveva nessun merito, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Questo è il primo punto. Il secondo, qual è la cosa che fa con Anania? La prima cosa che fa è essere battezzato, è entrare in questo alveo, e non perché immediatamente avesse conosciuto Gesù. Gesù lo conosce con calma, lo conosce in quei 3 anni, come dice lui nella lettera ai Galati, in Arabia, dove sta da solo, dove sta a pregare, a leggere, ad ascoltare, a cercare di capire. Lo conosce dopo, ma è il battesimo che riveste appunto questa gratuità. Cioè Dio non solamente lo ha salvato nella croce, ma lo salva nel battesimo. Il battesimo è questa ripercussione di questo amore, di questa redenzione. Ecco perché ho voluto intitolare l'incontro di oggi Antropologia Redenta in Paolo. Non è un'antropologia culturale quella di Paolo, non è un'antropologia sociale, non è neanche, se volete, un'antropologia evangelica, cioè del buon annuncio. È un'antropologia coscientemente redenta. Lui è convinto che l'uomo si scopre veramente uomo nel momento in cui comprende che Dio lo ha salvato. E una volta, che è il grande annuncio, no? È il buon annuncio. Però questo è stato il suo crucio, quello di dire a tutti, prima Domenico ci provocava dicendo: ma che cos'è poi in fondo questo desiderio di salvezza? È il desiderio di salvezza delle persone che Paolo incontrava. Quante persone chiedevano a lui il motivo della sua fede, e lui diceva: il motivo della fede è quello che voi siate all'interno di questa incorporazione di Gesù Cristo. Qualcuno prima diceva testimonianza, è proprio questo che ha voluto fare Paolo, testimoniare. E è stato testimone. Cioè, nell'antropologia di Paolo, questo, siccome quest'anno facciamo questo piccolo percorso antropologico nella scrittura, e Paolo è stato, molti come sapete, soprattutto nel periodo illuministico, avevano questo adagio: Cristo ha predicato il Vangelo, Paolo ha fondato la Chiesa. Questo è stato di accusa nei confronti di Paolo, cioè è lui che ha inventato la Chiesa. La Chiesa Gesù non la voleva, non voleva niente, non voleva una comunità. Non voglio entrare troppo in questa dinamica, però il fatto che si sia scelto un po' di persone che stessero con lui, che facessero comunità con lui, forse un'idea di comunità ce l'aveva già. Forse un'idea di strutturazione esagerata, ma questa è costantiniana, non paolina. È da Costantino in poi, non di Paolo. Tanto che Paolo se ne andava in giro per le case a parlare, non è che andava con chissà quali paludamenti in giro, no? E a lavorare, appunto, dove aveva un lavoro e si lamenta con quelli che guadagnano il pane col Vangelo. Però bisogna dirlo. questo aveva questo problema e dice: se mi volete aiutare mi aiutate, ma io lavoro delle mie mani, faccio questo tipo di mestiere. Un'altra cosa che volevo dire, tanto siamo quasi alla pausa, così poi entriamo in alcune cose, una cosa che volevo dire che mi ha colpito molto in questo periodo che mi ripreparavo in Paolo, che avevo dimenticato tra le tante cose: Paolo ha affidato Tito, il famoso sacerdote, poi vescovo, l'ho affidato a una coppia, Aquila e Priscilla, i quali, Aquila e Priscilla, lo hanno educato per diventare vescovo. Paolo di Tarso, cioè una coppia cristiana, marito e moglie nell'esperienza cristiana, che aiutano chi deve offrirsi senza vivere una famiglia. Mi è sembrato profetico, una cosa che forse dovremmo riaccogliere nuovamente in Paolo.
Però si è formato dentro una famiglia, non fuori da una famiglia.
Dentro una famiglia, esatto.
Invece poi la scelta è stata un po' modificata,
rimasto
fuori dalla famiglia.
È vero, è vero. Però lì appunto e Paolo vuole che Aquila e Priscilla lo educano in famiglia, siano loro i catechisti, i teologi che lo aiutano, i padri spirituali che lo aiutano. Una cosa forse bisognerebbe ripensarla, con questa. E Paolo stesso, quasi sicuramente, non voglio mettere il punto, ma quasi sicuramente non sposato, che continua a rimanere con gente sposata. Continua ad avere, l'ultima cosa che voglio dire, continua ad avere dei collaboratori. Non lavora, questo è stato un pensiero su Paolo che è durato per molto tempo, cioè Paolo come un pensatore solitario, che col suo caratteraccio, come sapete bene, no, un carattere insopportabile. Quando si adirava non c'era nessuno che gli tenesse testa, neanche Pietro, no? Il quale preferisce andare via. Forse l'unico è Giacomo, che riesce a tenergli un po' testa, ma neanche più di tanto, perché si scontra. E ricordate, Marco, Barnaba si allontanano, a un certo punto dicono a Paolo: vabbè, tu vai da quella parte, noi andiamo da questa, ci dividiamo i compiti. Anche con Pietro è successo così, no? Con Pietro gli ha detto: tu preoccupati dei giudei, io mi preoccupo dei pagani, così non ci pestiamo i piedi, perché aveva le idee chiare, voleva andare avanti con idee chiare. Ma in questo, e poi lo riprendiamo nella seconda ora, molto interessante il fatto che le lettere di Paolo non sono scritte tutte e solo da lui, sono scritte da una cerchia, da collaboratori, un po' come, per dirla, quando il Papa, soprattutto Giovanni Paolo II, che aveva tantissimi impegni, ormai anziano, e leggeva 4, 5, 6 discorsi al giorno, uno alla curia, uno agli ambasciatori, uno alle famiglie. E quanto scrive questo? Certamente era logico, e glielo preparavano persone che lo conoscevano bene, a cui lui diceva due o tre idee che erano nel suo cuore, il suo messaggio, e poi gli preparavano il discorso. Anche le lettere di Paolo probabilmente sono scritte in questo modo. E adesso facciamo la pausa e poi riprendiamo da questo e leggiamo il capitolo 16 della lettera ai Romani, per vedere appunto il primo di questi episodi. Va bene, grazie della pazienza. Siamo al termine della lettera ai Romani, capitolo 16, saluto, ricordate, la lettera ai Romani è l'unica lettera che Paolo non scrive, per un... Dicevo... Non ce l'ho, ma tanto non devo leggere tutto, devo solo leggere un piccolo passo alla fine del capitolo 16, perché alla fine del capitolo 16 si dice come Paolo si faceva aiutare da dei collaboratori, in un modo anche un po' sorprendente, perché questo capitolo non si legge mai nella liturgia, mai, perché è un capitolo di saluti, una battuta devo dire. Se qualcuno di voi deve battezzare un figlio, un nipote, un cuginetto, un ragazzino e non sa che nome mettergli, ecco, qua ci sono molti nomi, ve ne leggo un paio, voi potete sceglierli se volete: Febe, Prisca e Aquila, questi ancora funzionano bene, Epeneto, Andronico e Giunia, Ampliato, Urbano, Stacchi, Apelle, Erodione, Trifena e Trifosa, questo per due gemelline, vabbè. Rufo, Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, eccetera, eccetera. Ma dopo tutti questi saluti che Paolo fa a questa comunità, alla fine ci sono gli ultimi avvertimenti e i saluti. Ascoltate che cosa si dice, versetto 21-22 del capitolo 16. Vi saluta Timoteo, mio collaboratore, e con lui Lucio, Giasone, Sosipatro, miei parenti. Anch'io, Terzo, con la lettera maiuscola, anch'io Terzo, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Molti dicono appunto uno scrivano al quale Paolo dettava. È probabilmente più probabile che fosse un vero e proprio collaboratore. Cioè che Paolo, alcuni passi sono certamente paolini, altri passi, come capita per i grandi personaggi che hanno tante cose da fare e che si devono muovere, devono parlare alla comunità, accogliere le persone, probabilmente questo Terzo, che è rimasto anonimo, non conosceremo questo Terzo, non si parla mai di lui, eccetto per questa firma che lui ha messo, dicendo anche io ho collaborato a questa lettera, e ha collaborato attivamente. Questo dà una caratteristica alla statura di Paolo come uomo, non, come ho detto prima, un battitore libero solitario, ma un uomo che si fida degli altri. L'abbiamo visto con Aquila e Priscilla, sono stati i suoi collaboratori proprio per la tenuta di molte chiese. Salutate Aquila e Priscilla, sono ancora a Roma quando scrive la lettera. Questa è una cosa forse che, oltre l'antropologia, ma credo che sia una cosa comunitaria, forse dovremmo un po' imparare noi. Non il leader carismatico, nel senso il leader spirituale che fa tutto, ma una cosa che sia un pochino più collaborativa, che sia di aiuto. L'altra volta, preparandomi a questo, per questo che abbiamo chiesto a Alberto di parlare. Ricordate l'altra volta, no? È stato molto bravo, è stato molto capace. Quello di iniziare, se c'è qualcuno capace, diamogli lo spazio perché possa parlare, perché possa farsi le ossa, perché possa entrare all'interno della comunità e avere il coraggio di dire che cosa ha nel cuore e che cosa ha studiato. Lui oltretutto ha i titoli per dirlo, quindi non è venuto solo come... Ecco, Paolo in questo è stato veramente molto fruttuoso. Solo tre cose ho intitolato Paolo il gigante, perché se ci pensate, del Nuovo Testamento un quinto è di Paolo, cioè suoi scritti. Inoltre è un pensatore sinfonico, nel senso che mette insieme molte idee, mette insieme molte posizioni come quelle due e cerca di sistemarle, e poi è l'unico personaggio del Nuovo Testamento di cui possiamo addirittura ricostruire la vita quasi in dettaglio. Neanche di Gesù possiamo ricostruire tutta questa vita, di nessuno, solo di Paolo, e appunto è un personaggio piuttosto famoso. Adesso guardiamo due problematiche che sono, mi pare, molto attuali, non solamente a livello intellettuale, ma credo problematiche che possano essere utili anche per leggere gli scritti di Paolo. Cioè, le lettere di Paolo sono occasionali o normative? Voglio dire, sono lettere scritte, questo lo dico senza fare la domanda, lo dico in modo affermativo, sono lettere che Paolo ha scritto tutte, eccetto Romani, per un problema. C'erano dei problemi concreti in quella comunità, Galazia, Efeso, eccetera, eccetera. C'erano dei problemi concreti. Paolo prende, scrive, risponde al problema. Allora, questa risposta al problema è una risposta legata a quel problema di quella comunità in quel momento, oppure è servita successivamente? E in che modo per è servita? Problema dei Corinzi. Problema dei Corinzi. L'incesto. C'è un caso di incesto. Cioè, un ragazzo che si è sposato con la moglie del padre. Problemino. A Paolo c'era gente pettegola a Corinto, che Cloè, esatto. Paolo dice sempre, quelli di Cloè, solo a Corinto, quelli di Cloè mi hanno mandato una lettera, mi hanno avvisato che sta succedendo questo, rispondo alla domanda. Cosa fa Paolo? Ecco, questo è un aspetto notevolmente importante. Cosa fa Paolo? Non risponde immediatamente al problema. Spesso impiega un capitolo intero per dire sì o no. In campidano diremmo l'area di Ao. mamma mia, è di subito. Ti hanno chiesto una cosa, è di che non va bene. No! Paolo non si permette di rispondere immediatamente, ma crea un pensiero. Cioè fa arrivare coloro che devono rispondere, li fa arrivare a partire da Gesù Cristo. Dalle motivazioni. E delle motivazioni che vadano oltre il problema. Lo dico con un altro caso. Gli idolotiti. Cioè le carni soffocate agli idoli. Quelli di Chloe si scandalizzano perché ci sono dei cristiani nella comunità di Corinto che vanno al mercato a comprare carne e si avvicinano ai banchetti dei macellai di coloro che vendevano la carne che avanzava dalle offerte fatte nei templi pagani. Offrivano il tal agnello, alcune parti venivano lasciate, questi macellai prendevano queste parti e le vendevano in mercato. I cristiani prendevano, andavano e compravano quelle parti perché magari costavano di meno. Perché erano più buone, un'offerta, no? Offerta. Andavano le come. Quelli di Chloe dicono: ma non è giusto, perché queste sono carni offerte agli idoli, perciò è una blasfemia, una bestemmia. Paolo intervieni. Paolo poteva dire tranquillamente la soluzione. No. Torna indietro, parte da dietro, e il suo ragionamento è: quanti dei esistono? Ne esiste solo uno? Il nostro Dio? E allora coloro che offrono le carni agli idoli a chi le stanno offrendo? A nessuno. Perciò quelle carni non sono offerte agli idoli veramente, sono carni normali, perciò i cristiani li possono mangiare tranquillamente. Un capitolo intero per dire questa cosa, ma con vi invito a leggere quei capitoli, soprattutto la lettera di Corinzi, che focalizza bene tutto questo, dove lui spiega, facendo tutti i passaggi tipici della sua mentalità rabbinico, anche greca se volete, filosofica, filosofico giudaica, fa tutti i passaggi motivandoli con le scritture fino ad arrivare alla fine, e lì dirà questa cosa che vedete va oltre l'occasione, dice: se qualcuno vuole mangiare le carni agli idoli offerte agli idoli, le mangi pure, perché non c'è nessun peccato. Ma se qualcuno non volesse scandalizzare chi questo non lo capisce, eviti di mangiarle. Vedete? Non ha dato una soluzione dicendo sì, mangiatele, no, mangiatele, perché io sono il tondo. No, ha dato una soluzione di fondo. Cioè, potete tranquillamente, ciò che non è offerto contro Dio si può mangiare tranquillamente, non c'è nessun problema. Però l'attenzione all'altro è più importante, che questo sia lecito o illecito, che questo sia legittimo, per non dare scandalo, per non creare problema nell'altro. Così fa per ogni cosa. Un altro esempio che sia per la circoncisione, ma la circoncisione dobbiamo arrivare perché sarà il ganglio fondamentale della salvezza per lui, e sarà la sua sfida, è la sfida, ma dobbiamo capire perché si innervosisce proprio con la circoncisione, che sembra per noi una cosa da niente, ed era una cosa da niente, però Paolo, devo fare un altro esempio, un esempio forse vicino anche al nostro modo di pensare e di operare. Carismi. A Corinto, quelli di Chloe, come al solito, sicuramente doveva essere postino il marito di Chloe, che aveva l'annullo filatelico, inviava continuamente biglietti a Paolo, no? Invia la grande problematica che all'interno della comunità alcuni si vantano di avere dei carismi a discapito degli altri, e si vantano soprattutto coloro che hanno il carisma delle lingue, che parlano lingue diverse. E allora chiamano Paolo per dirimere la contesa. Dici tu, ecco, la richiesta era questa: dici tu chi è il più togo. Se tu ci dici che quelli che parlano nelle lingue sono i più bravi, bene. Quelli che vedono visioni sono bene, bene. Paolo annulla tutto questo, parla dei carismi, arrivando alla carità. Ricordate il grande capitolo 13, sovvertendo tutto, e ci impiega due capitoli a rispondere a questo problema, perché sta dicendo: guardate che tutti i carismi, se non sono in funzione della carità, non servono a niente, a nulla. Vedete come il discorso occasionale, cioè legato a quell'occasione, diventa normativo, cioè diventa utile, normativo nel senso che diventa utile per ogni comunità, perché sotto c'è un principio che vale per tutti. E alla fine che cosa dirà? Proprio alla fine dice: attenzione, se uno sa parlare le lingue ma non sa interpretarle, cioè non sa dire che cosa sta dicendo, è meglio che non parli. Mentre se ci sono due, uno che sa parlare le lingue e uno che lo sa interpretare, Questo carisma, vedete che non è uno di più, uno di meno, perché chi interpreta non potrebbe farlo senza le lingue e chi canta in lingue non capirebbe che cosa. Vedete qual è il principio di Paolo? E questo è notevolmente importante per comprendere perché ci sono state trasmesse le lettere di Paolo. Che ce ne facciamo di queste lettere legate al loro periodo? Nella seconda lettera ai Tessalonicesi, Paolo stesso, Paolo stesso dice: mi raccomando, questa lettera che vi ho inviato fatela girare. È lui stesso a dirlo. È successa una cosa. La prima, come sapete, lo scritto più antico del Nuovo Testamento, per chi è appassionato di archeologia biblica, è la prima lettera ai Tessalonicesi. È lo scritto più antico. I Vangeli non erano neanche stati pensati probabilmente ancora. Prima Tessalonicesi. E nella prima lettera ai Tessalonicesi, quando i Tessalonicesi ricevono la lettera, noi siamo i più tocchi perché abbiamo ricevuto la lettera di Paolo, gli altri non ce l'hanno. E inizia questo, scherzo un po', ma inizia questo percorso di condivisione della lettera. Cioè la lettera ai Tessalonicesi inizia ad essere ricopiata ed essere trasmessa ad altri. Tanto che Paolo capisce che questo è il modo dell'evangelizzazione per lui. Non può andare da tutte le parti, non si può recare da tutte le parti e parlare, anche se lui era molto più appassionato di parola che di scritto. E allora inizia a decidere di avere alcuni collaboratori che gli possano scrivere delle lettere, lo possono aiutare a scrivere delle lettere. Ricordate probabilmente quell'affermazione di Paolo: questo è scritto di mio pugno, sono io Paolo che scrivo. Perché? Perché probabilmente la grafia ormai era nota, la grafia di Paolo. Quando arrivavano le lettere, qualcuno diceva: questa non è la grafia di Paolo, non è la lettera sua, chissà chi l'ha scritta. Paolo, quando c'era questo pericolo, annotava alla fine dicendo: sono io a mettere il marchio, questa lettera, anche se non è scritta materialmente da me, è la mia. Perciò dovete capirla, fidarvi. Un'altra cosa sulle lettere che credo sia notevolmente importante: Paolo era abituato a inviare le lettere con un postino. E il postino di cui lui si fidava di più era Timoteo. Timoteo prendeva la lettera in mano e la portava nella chiesa, ma non faceva solo il postino, faceva l'interprete della lettera. Tanto che, ricordate, alcuni dicono che Paolo è troppo duro nelle lettere, questa è l'accusa. Quando Paolo scrive non lo capiamo, perché Paolo spesso, quando scriveva o dettava, si vede in alcuni passi, è proprio infervorato, no? Pensate ai Filippesi che dice: cani bastardi. Che è la cosa che, ricordate, per noi occidentali dire a uno sei un porco è una grande offesa, ma per gli orientali se voi dite sei un porco non è un'offesa, è dire sei un cane l'offesa, l'offesa peggiore, anche per gli islamici attualmente, per tutto il mondo orientale è il cane l'offesa, la similitudine peggiore.